Buonasera carissimi amici ascoltatori, ed eccomi qua il vostro Enzo che vi saluta ancora questa volta. Bene, oggi iniziamo lo studio di uno dei principali libri del Vecchio Testamento, vale a dire il libro di Isaia. Come al solito facciamo una introduzione di questo libro. A partire da Isaia e proseguendo attraverso l'Antico Testamento c'è una sezione della scrittura che è definita la parte profetica della Bibbia. Questo non significa che la profezia inizi con Isaia, perché ci sono profezie anche nel Pentateuco, che è stato scritto da Mosè. Anche se l'elemento profetico si accumula largamente in questa sezione, i profeti erano più che pronosticatori. Erano uomini suscitati da Dio in giorni di decadenza, nei quali né sacerdoti né re si dimostravano strumenti degni di trasmettere le parole di Dio. Questi libri di profezia contengono anche storia, poesia, legge, ma il loro messaggio principale è la profezia. Ogni scrittore, da Isaia a Malachia, è un profeta di Dio. Oggi facciamo una divisione artificiale dei profeti, designandoli profeti maggiori e profeti minori. Tutti i profeti sono in serie A, per quanto mi concerne, credo che non se ne possa mettere nessuno nella serie cadetta. Questa divisione artificiale è determinata dalla lunghezza del libro, non dal suo contenuto. Alcuni dei profeti minori sono come bombe atomiche, possono essere piccoli, ma il loro contenuto è davvero potente. Questi profeti non parlano soltanto di eventi appartenenti a un futuro lontano, ma parlano anche di eventi locali riguardanti l'immediato futuro. Essi hanno dovuto parlare in quel modo per potersi qualificare per il ministero profetico, secondo quanto stabilito dal codice mosaico. I codici deontologici del sacerdote, del re e del profeta si trovano nel libro del Deuteronomio. Nota il codice deontologico del profeta. Ma il profeta che avrà la presunzione di dire in mio nome qualcosa che io non gli ho comandato di dire, o che parlerà in nome di altri dei, quel profeta sarà messo a morte. Se tu dici in cuor tuo, come riconosceremo la parola che il Signore non ha detta? Quando il profeta parlerà in nome del Signore, e la cosa non succede, non si avvera, quella sarà una parola che il Signore non ha detta. Il profeta l'ha detta per presunzione, tu non lo temere. Se l'evento locale non avveniva esattamente secondo la predizione del profeta, costui veniva etichettato come un falso profeta e come tale trattato. Puoi essere certo che il messaggio di un falso profeta non si trova nella biblioteca della scrittura ispirata. I libri profetici sono pieni di eventi di interesse locale che si sono adempiuti. Se tu fossi vissuto nel tempo di Isaia, come avresti potuto sapere che era un vero profeta? Lo avresti giudicato sulla base delle sue profezie di interesse locale. Egli non ha parlato soltanto di eventi molto lontani nel futuro, come la prima e la seconda venuta di Cristo, ma ha parlato anche di avvenimenti locali che si sarebbero verificati in un futuro prossimo. Se le sue predizioni di interesse locale non si fossero realizzate esattamente come erano state predette, egli sarebbe stato riconosciuto come un falso profeta e in quanto tale sarebbe stato lapidato. I libri profetici sono pieni di profezie di interesse locale già adempiute. Tutti i profeti facevano queste profezie per provare la loro veridicità. Ricorda che bisogna fare una netta distinzione tra le profezie adempiute e quelle non ancora adempiute. Ogni profezia, nel momento in cui è stata fatta, era naturalmente incompiuta. Dal tempo in cui le profezie sono state fatte, molte di esse si sono adempiute. Una delle evidenze maggiori che questi uomini trasmettevano la parola di Dio è che centinaia delle loro profezie si sono adempiute letteralmente. L'uomo non può indovinare il futuro. Perfino il meteorologo ha difficoltà nel prevedere il tempo 24 ore prima, anche se è avvantaggiato dal fatto di poter contare su ogni sorta di strumenti scientifici. Il fatto è che nessuno dei meteorologi, che tu ed io ascoltiamo con tanta attenzione, sarebbe sopravvissuto come profeta in Israele. La legge del calcolo delle probabilità non permette all'uomo di predire in modo affidabile il futuro. Ogni elemento di incertezza che egli aggiunge diminuisce del 50% la possibilità che la predizione sia esatta. L'esempio di centinaia di profezie che si sono adempiute letteralmente esercita un'attrazione sincera sulle menti oneste, su coloro che sinceramente cercano la verità. La profezia adempiuta è una delle prove infallibili della piena ispirazione verbale della scrittura. Permettimi di fare un esempio. Supponi che io profetizzi che domani pioverà. Avrei il 50% di probabilità di indovinare. O pioverà o non pioverà, questo è certo. Ora aggiungo un altro elemento alla mia profezia, predicendo che comincerà a piovere alle 11 del mattino. Questo riduce le mie probabilità di indovinare di un ulteriore 50%, ma ho ancora una certa probabilità di prenderci. Ma non mi fermo qui. Non solo dico che comincerà a piovere alle 11, ma dico anche che smetterà di piovere alle 3. Ho così ridotto ancora le probabilità di avere ragione, e me ne rimane una percentuale ancora più bassa. Se io continuo ad aggiungere elementi incerti fino ad avere 300 profezie, tu sai che non potranno mai adempiersi letteralmente. Nessun uomo è in grado di indovinare in questo modo. Solo lo Spirito di Dio poteva fornire queste informazioni. Un uomo non avrebbe avuto l'ombra di una probabilità di indovinare così tante volte. Eppure, la parola di Dio contiene oltre 300 profezie concernenti la prima venuta di Cristo, che si sono adempiute letteralmente. Perché Dio ha dato così tante profezie riguardo alla prima venuta di Cristo sulla terra? C'è una risposta logica e ovvia. La venuta del Signore Gesù sulla terra era un evento importante. Dio non voleva che i figli di Israele se lo lasciassero sfuggire. Dio aveva indicato questo evento così chiaramente che Israele non ha scuse per non averlo riconosciuto quando egli era su questa terra. Permettimi di fare un esempio terra-terra. Supponi che io riceva un invito a venire nella tua città. Tu mi chiedi, quando arriverà all'aeroporto? Come farò a riconoscerlo? Io ti risponderò e ti dirò, arriverò all'aeroporto all'ora tale e col volo tale. Avrò un paio di calzoni verdi a quadri e una giacca blu a righe, una grossa cravatta gialla a pallini e una camicia rosa con un grosso fiore color porpora. Avrò una scarpa marrone e una nera e le calze bianche. In testa porterò una bombetta. In una mano avrò una gabbia con un pappagallo e nell'altra un giaguaro alla catena. Quando arriverai all'aeroporto, pensi che sarai capace di individuarmi o hai paura di confondermi tra la folla? Quando Gesù venne sulla terra 2000 anni fa, coloro che possedevano l'Antico Testamento e ne conoscevano il contenuto avrebbero dovuto aspettare presso la locanda di Betlemme o attendere le notizie della sua nascita perché avevano tutte le informazioni necessarie. Quando arrivarono i magi in cerca del Signore Gesù, gli israeliti avrebbero dovuto almeno avere abbastanza interesse da farsi dare un passaggio in groppa ai cammelli per andare a dare un'occhiata di persona. La sua venuta era straordinariamente importante. Dio l'aveva predetta molto chiaramente. I profeti rimproverarono aspramente il peccato a ogni livello. Misero in guardia la nazione, implorarono il popolo orgoglioso di umiliarsi e di ritornare a Dio. Fuoco e lacrime si mescolavano nel loro messaggio, che non era soltanto un messaggio lugubre di giudizio, perché essi vedevano il giorno del Signore e la gloria che sarebbe seguita. Ognuno di loro guardava attraverso l'oscurità all'alba di un nuovo giorno. Nella notte del peccato essi vedevano la luce del Salvatore e del Re che sarebbe venuto. I profeti vedevano il regno millenniale venire in tutta la sua pienezza. Il loro messaggio deve essere interpretato per avere un'esatta comprensione nel regno del Nuovo Testamento. La corretta prospettiva del regno si ha guardando ad esso attraverso gli occhi dei profeti dell'Antico Testamento. I profeti non erano superuomini. Erano uomini sottoposti alle nostre stesse passioni, ma siccome parlavano per conto di Dio, il loro messaggio è ancora l'infallibile e ispirata parola di Dio. Questo è provato dagli autori del Nuovo Testamento. Pietro ci dice, intorno a questa salvezza, indagarono e fecero ricerche i profeti che profetizzavano sulla grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo che era in loro, quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguirle. Così dice la prima epistola di Pietro al capitolo 1, versetti 10 e 11. Nella seconda lettera, capitolo 1, versetti 15 a 21, invece scrive «Ma mi impegnerò affinché dopo la mia partenza abbiate sempre modo di ricordarvi certe cose. Infatti, vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della Sua Maestà. Egli, infatti, ricevette da Dio Padre onore e gloria quando la voce giunta a Lui dalla magnifica gloria gli disse «Questo è il mio diletto figlio, nel quale mi sono compiaciuto». E noi l'abbiamo udita questa voce che veniva dal cielo, quando eravamo con lui sul Monte Santo. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Farete bene a prestarle attenzione, come una lampada splendente in un luogo oscuro, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia della Scrittura proviene da un'interpretazione personale. Infatti nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo. La maggior parte dei profeti si è mossa in un'orbita di oscurità, di anonimato. Non proiettavano le loro personalità nella profezia che proclamavano. Geremia e Osea costituiscono l'eccezione a questo, e lo vedremo quando studieremo i loro libri. Isaia ci dice molto poco di sé. Ci sono pochi, scarni riferimenti alla sua vita, al suo ministero. In Isaia 1, versetto 1, egli indica il tempo nel quale si svolge la sua vita. Durante i regni di Uzia, Jotam, Acaz ed Ezechia, tutti i re di Giuda. In Isaia 6 registra la sua personale chiamata, il suo incarico. I giorni nei quali Isaia profetizzò non erano i più oscuri per Giuda al suo interno. Uzzia ed Ezechia, infatti, erano legislatori illuminati che cercavano di servire Dio. I giorni erano estremamente bui a causa della minaccia costituita dal formidabile regno d'Assiria del nord. Il regno del nord di Israele era già stato deportato. I capitoli 36 sino al 39 di Isaia registrano la sezione storica del ministero di Isaia durante la crisi occorsa quando gli eserciti assiri circondavano Gerusalemme. Al di là di questi pochi dati personali, Isaia rimane nell'ombra mentre indica un altro che verrà, colui che è la luce del mondo. C'è chi pensa che Isaia appartenesse alla famiglia regale di Davide. Questa è una supposizione, certamente non può essere provata. Nello stesso modo è stato affermato che Ebrei 11:37 fa riferimento a lui quando parla di coloro che furono segati. C'è anche chi pensa che esistesse anche un secondo Isaia. Che questo sia vero o no, non possiamo dirlo. Un amico che ha fatto uno studio approfondito sui rotoli del Mar Morto mi ha detto che Isaia è il rotolo su cui gli studiosi lavorano maggiormente. Una vasta sezione di Isaia è intatta. È interessante che Dio abbia permesso a un piccolo pastore di frugare in un vaso d'argilla a Qumran, vicino al Mar Morto, e di estrarne un rotolo che confonde i critici. La profezia di Isaia è sorprendentemente simile all'organizzazione dell'intera Bibbia. Questa analogia si può cogliere dal seguente confronto. La Bibbia ha 66 libri, e Isaia ha 66 capitoli, 39 libri nell'Antico Testamento, e 39 capitoli di Isaia riguardano la legge, il governo di Dio, mentre 27 libri nel Nuovo Testamento e 27 capitoli di Isaia, la grazia, la salvezza di Dio. Il Nuovo Testamento contiene 66 citazioni tratte direttamente da Isaia. Alcuni hanno trovato 85 citazioni o allusioni a Isaia nel Nuovo Testamento. 20 dei 27 libri del Nuovo Testamento contengono citazioni dirette. Isaia è intessuto nel Nuovo Testamento come un filo dai vivaci colori, è intrecciato in un tessuto meraviglioso. Isaia è distinguibile e messo bene in vista nel Nuovo Testamento. Isaia è cesellato nella roccia del Nuovo Testamento per mezzo del potente strumento dello Spirito Santo. Isaia, questo libro, è spesso usato per rafforzare e allargare i passaggi che nel Nuovo Testamento parlano di Cristo. L'intermezzo storico, capitoli 36 sino al 39, lascia l'alto livello della profezia e scende a registrare la storia. Anche la forma del linguaggio è diversa, è espresso in forma di prosa anziché di poesia. La terza e ultima divisione principale, capitoli dal 40 al 66, ritorna alla forma poetica, ma è in contrasto con la prima grande sezione. Nella prima abbiamo il giudizio e il giusto governo di Dio, nell'ultima abbiamo la grazia di Dio, la sofferenza e la gloria che seguirà. Qui tutto è grazia e gloria. La parola iniziale, consolate, stabilisce il movimento e il tempo come in un brano musicale. È questa la sezione che ha spinto qualcuno a formulare più di una ipotesi su chi fosse lo scrittore. Un cambiamento del soggetto non implica un cambiamento di paternità. È interessante notare che per 1900 anni non si è parlato di un secondo Isaia. Giovanni si riferisce a questa sezione attribuendone la paternità a Isaia, come si può vedere in Giovanni 1:23. Egli disse, «Io sono la voce di uno che grida nel deserto, raddrizzate la via del Signore», come ha detto il profeta Isaia. Anche il Signore fece riferimento a questa sezione, attribuendola a Isaia. Potete vedere Luca, capitolo 4, versetti dal 17 al 21. «Gli fu dato il libro del profeta Isaia. Aperto il libro, trovò quel passo dove era scritto, «Lo Spirito del Signore è sopra di me». Perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato a annunciare la liberazione ai prigionieri e ai ciechi il recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi e a proclamare l'anno accettevole del Signore. Poi chiuse il libro e resolo all'inserviente, si mise a sedere e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui e gli prese a dir loro, oggi si è adempiuta questa scrittura che voi udite. Filippo usò un capitolo di questa sezione per condurre a Cristo l'Etiope. L'episodio è riportato in Atti, al capitolo 8. Ci sono numerosi altri riferimenti che confermano la paternità di Isaia. Isaia profetizzò molti eventi locali. Quando Gerusalemme era circondata dall'esercito assiro, Isaia osò fare questa profezia. Perciò così parla il Signore riguardo al re d'Assiria. Egli non entrerà in questa città e non vi lancerà freccia, non la salirà con scudi e non alzerà terrapieno contro di essa. Potete vedere anche la profezia concernente la malattia di Ezechia in Isaia, al capitolo 38. Ci sono altre profezie che non si sono adempiute durante la vita del profeta Isaia, ma che oggi sono adempiute. Vedi ad esempio la sua profezia concernente la città di Babilonia. Babilonia, lo splendore dei regni, la superba bellezza dei Caldei, sarà come Sodoma e Gomorra quando Dio le distrusse. Essa non sarà mai più abitata, di epoca in epoca nessuno vi stabilirà più. L'arabo non vi pianterà più la sua tenda, né i pastori vi faranno più riposare le loro greggi, ma vi riposeranno le bestie del deserto, e le sue case saranno piene di gufi. Vi faranno dimora gli struzzi, le capre selvatiche vi balleranno. Gli sciacalli ululeranno nei suoi palazzi, i cani selvatici nelle sue ville deliziose. Il suo tempo sta per venire, i suoi giorni non saranno prolungati. Ulteriori adempimenti relativi a Babilonia sono registrati in Isaia capitolo 47. Gli scavi fatti a Babilonia hanno dimostrato l'accuratezza di queste profezie. Si è scavato per più di 90 chilometri sulle mura di Babilonia. La cultura di questa grande civiltà giace in polvere e in frammenti, secondo le parole scritte da Isaia. Questo è uno dei molti esempi che si possono fare. Altri li incontreremo procedendo nello studio del libro. Il Signore Gesù Cristo è il soggetto del Nuovo Testamento. E in questo stesso modo Isaia presenta il Signore Gesù Cristo. Isaia è stato definito il quinto evangelista e il libro di Isaia è stato definito il quinto Vangelo. La nascita virginale di Cristo, il suo carattere, la sua vita, la sua morte, la sua resurrezione, la sua seconda venuta sono tutte presentate in Isaia in modo chiaro e inequivocabile. Il capitolo 1 di Isaia è l'appello solenne rivolto da Dio all'universo perché si presenti nell'aula del tribunale per ascoltare i capi d'accusa di Dio contro la nazione di Israele. Isaia viveva in un tempo di tensioni. Sotto molti aspetti, quello era un tempo di crisi nella storia del mondo. Si verificavano eventi che scuotevano il mondo. Avevano luogo cataclismi, giudizi catastrofici, e nell'ordine sociale si producevano cambiamenti radicali. Una nuova nazione era sorta a nord e si accingeva a dominare il mondo. La Siria, la nazione più brutale che mai avesse posto un esercito sul campo di battaglia, marciava alla conquista del mondo. Il regno del nord di Israele era già stato deportato dagli Assiri. Il regno del sud di Israele si trovava in una situazione precaria e un'armata assira, forte di 185.000 uomini, stazionava appena fuori dalle mura di Gerusalemme. In quei giorni tremendi, difficili, di disperazione, Ezechia entrò nel Tempio e si rivolse a Dio in preghiera. Dio mandò il suo profeta con una parola di incoraggiamento e gli affermò che l'Assiria non avrebbe mai sconfitto Giuda. L'armata assira non avrebbe mai posato piede sulle strade di Gerusalemme, ed essa non avrebbe varcato alcuna delle porte della città del Gran Re. Ma Dio stava preparando un'altra nazione, Babilonia, lungo le rive del fiume Eufrate. Questa nazione, alla fine, avrebbe deportato Giuda, se essa non fosse tornata a Dio. Dio sta dando a Giuda un'altra possibilità. Al fine di stabilire la giustizia della sua causa, Dio la chiama in tribunale. Egli la pone di fronte alla sua corte di giustizia. Le dà l'opportunità di rispondere all'accusa, di ascoltare il suo verdetto e di rimettersi alla misericordia della sua corte. Dio ci invita in tribunale per mostrarci la sua giustizia. È utile anche ai nostri giorni, per la nostra generazione, entrare nell'aula del tribunale e vedere Dio sul trono del giudizio in questa scena sensazionale. Nel pensiero del mondo, Dio è stato rimosso dal trono del giudizio. Egli è stato spogliato della sua autorità, derubato delle sue prerogative regali, privato dei suoi poteri come legislatore morale del suo universo. È stato rimorchiato sull'orlo del mondo e spinto al di fuori di esso, come un bagaglio superfluo. Questa è una illustrazione blasfema di Dio. Egli è ancora il legislatore morale del suo universo. Egli siede ancora sul trono di giustizia. Egli non ha abdicato. Egli punisce il peccato. Isaia registra i principi secondo i quali Dio giudica le nazioni. Dio fa sorgere le nazioni e le abbatte. I regni di questo mondo oggi appartengono a Satana, ma Dio domina su di loro. Dio ha permesso che sorgessero grandi nazioni e ha permesso a Satana di usarle. Ma quando giunge il momento, secondo il programma di Dio, che alcune nazioni escano di scena, egli le toglie, nonostante Satana. Anche il popolo di Dio, i giudei, sono una testimonianza del fatto che egli domina sugli avvenimenti che riguardano le nazioni di questo mondo. C'è un'espressione che mi ritorna in mente. È tratta dal canto di Mosè che gli israeliti cantarono mentre attraversarono il Mar Rosso. L'espressione è questa: il Signore è un guerriero. Sì, lo è. Ed egli non farà compromessi con il peccato. Egli non accetterà di sventolare la bandiera bianca come colui che si arrende. Egli avanza con furia costante, senza esitazioni, senza compromessi contro di esso. C'è speranza per l'uomo d'oggi se egli può dire con Isaia: «Vidi il Signore seduto sopra un trono alto». Isaia 6, versetto 1. E con questo versetto, con questa visione che ha Isaia, il profeta, mi fermo qua per quanto riguarda il nostro appuntamento di oggi. Quindi vi rinnovo l'appuntamento a domani al solito orario. Ciao.